Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. Oggi c'è il ricordo di San Giovanni della Croce, 1500. Ci uniamo in particolare a tutti i Carmeli.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, capitolo 3, versetti 1-5. Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore corra e sia glorificata, come lo è anche tra voi, e veniamo liberati dagli uomini corrotti e malvagi. La fede, infatti, non è di tutti. Ma il Signore è fedele, egli vi confermerà e vi custodirà dal maligno. Riguardo a voi abbiamo questa fiducia nel Signore, che quanto noi vi ordiniamo già lo facciate e continuerete a farlo. Il Signore guidi i vostri cuori all'amore di Dio e alla pazienza di Cristo. Parola di Dio.
Ecco, abbiamo la richiesta di preghiera e anche l'augurio, la preghiera dell'Apostolo e l'augurio dell'Apostolo, come abbiamo ascoltato, prima poi dell'ultimo tratto, dove ci sono delle disposizioni, degli ordini, diciamo, delle disposizioni successivamente. Ecco, vediamo insieme il brano di oggi.
Ma io dico solo una piccola cosa, il brano di ieri si concludeva con questa parola, con questa preghiera dell'Apostolo per la comunità, che diceva, dunque, è lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio Padre nostro. Poi infine diceva: conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. E oggi c'è questa richiesta invece di preghiera da parte dell'Apostolo, perché la loro missione, insomma, della loro opera di evangelizzazione vada a buon fine. E poi mi sembrava così bello quello che dice della parola, cioè che la parola del Signore corra e sia glorificata, quasi come se parlasse di una persona. Prima aveva, al capitolo primo, al versetto 10, aveva detto che in quel giorno, il giorno della venuta del Signore, egli verrà per essere glorificato, quindi egli per essere glorificato nei suoi santi. Poi aveva parlato della glorificazione del nome del Signore nostro Gesù in voi, e oggi così parla di questa parola finché venga glorificata. E questa è un qualcosa che si ottiene dal Signore, perché è una richiesta appunto di preghiera perché questo avvenga. E poi quando dice veniamo liberati dagli uomini corrotti e malvagi, forse intende dire che veniamo liberati, cioè da chi si oppone a questo, alla nostra predicazione, alla nostra opera di evangelizzazione.
Appunto, riprendendo dall'ultimo versetto di ieri, in cui c'era l'esortazione dell'Apostolo che è già stata sottolineata, conforti i vostri cuori e li fortifichi in ogni opera e parola buona, oggi di nuovo riprende, proprio sottolineando che questo viene dalla fedeltà di Dio. Il Signore è fedele e dice: confidiamo nel Signore per voi che le cose che vi abbiamo detto voi le farete, le fate e le farete. Quindi mi sembrava che ci fosse una forte esortazione, ecco, nel, non solo nel custodire la parola che è stata annunziata e quindi la fede, ma che la fede sia messa nel, proprio diventi la forza del comportamento che diriga la vita. E ieri diceva appunto: fortifichi in ogni opera e parola buona. Oggi dice: quello che vi abbiamo annunziato lo fate e lo farete. Quindi è una parola che determina tutto un comportamento anche nella vita e nel modo di essere. E infatti dopo c'è questa bellissima augurio, preghiera o esortazione: il Signore indirizzi i vostri cuori nell'amore di Dio e nella pazienza di Cristo, che sembra proprio la sintesi di tutto l'annuncio del Vangelo. L'amore che la Chiesa e che ogni cristiano ha ricevuto dal Signore e attraverso, ecco, e per mezzo manifestata dalla pazienza di Cristo. E fra l'altro mi sembra un eco molto bello di tutta la preghiera dei Salmi. Sono tantissimi, proprio li ho guardati stamattina, i Salmi che usano questo termine come supplica al Signore, che indirizzi i passi nella via della vita, indirizzi i passi nella via della fede, indirizzi i passi nella legge, nell'amore. Sono proprio tanti, dal Salmo 5 al Salmo 118 al Salmo 140. E anche l'ultima preghiera di Davide nel libro delle Cronache, che è citata anche qua nel Nestle, è quasi citata alla lettera. Davide nella preghiera per il popolo che sta portando le offerte per la costruzione del Tempio, ringraziando il Signore, dice: ora vedo con gioia che il tuo popolo qui presente ti porta offerte spontanee. E poi dice: custodisci per sempre questa disposizione come intimo intento del tuo cuore, del cuore del tuo popolo, e dirigi i loro cuori verso di te.
Io volevo chiedere qualche spiegazione rispetto all'uso, anche mi sono fermata ieri sera anche su quello che abbiamo già commentato, cioè sul brano di ieri, che però in questi versetti non abbiamo commentato, l'uso degli aggettivi e dei genitivi. Per esempio, nella pericope di ieri, una consolazione eterna e una buona speranza ci ha dato una consolazione eterna, cioè la consolazione, l'eterno è l'oggetto della consolazione, cioè la consolazione eterna non è che la consolazione dura in eterno, ma una consolazione che riguarda l'eternità, probabilmente. La consolazione che noi abbiamo è la speranza di quello che ci attende nell'eternità. E la buona speranza, anche qui, ci ha dato una speranza che è ben fondata, probabilmente vuol dire così. E anche oggi questo saluto che ha già un po' in parte commentato Chiara, io so che Giovanni Paolo è affezionato a questo saluto perché lo usa spesso come, anche come introduzione al saluto della messa, e come l'ha fatto anche oggi. E diriga i vostri cuori, cosa vuol dire o ben diriga i vostri cuori? Nell'amore di Dio e nella pazienza di Cristo, cioè li disponga a imitare l'amore di Dio e la pazienza di Cristo. Cosa vuol dire diriga i vostri cuori?
È molto difficile.
Infatti, cioè, sono belle le parole, però capire cosa vuol dire diriga i vostri cuori, cioè li renda così, oppure li porti verso l'amore di Dio e verso, in questo caso allora, l'attesa di Cristo. Cioè, potrebbe essere la pazienza di Cristo, cioè la virtù della pazienza di Cristo, oppure anche attendere, e l'oggetto è Cristo. Il Salmo dice: ho tanto atteso il Signore, con questo usando i pomoni. Quindi è l'attesa di Gesù che deve venire o è la pazienza di Cristo?
Ho una domanda da fare. Il versetto secondo dice, c'è questa precisazione molto realistica: la fede infatti non è di tutti. E che cosa è da mettere in relazione a quello che dice prima? Veniamo liberati dagli uomini corrotti e malvagi, quasi che la mancanza di fede sia preliminare a una condizione di malvagità e di corruzione. È possibile questo?
Non so, è una domanda, non credo. È una domanda. Sì, cioè, abbiamo già notato al capitolo primo e versetto 8 che può fare problema, cioè bisogna vedere come lo si utilizza, io direi così. Ma dice che quando Cristo verrà, punirà, condannerà, farà vendetta di quelli che non conoscono Dio e non ubbidiscono al buon annunzio di Gesù. E qui sembra che faccia riferimento, almeno nell'intenzione, faccia riferimento alle opposizioni probabilmente. Ecco, però molto genericamente, non tutti accettano la fede, quindi l'impressione che faccia riferimento a qualche persecuzione, qualche opposizione. Molti ricorrono al libro degli Atti degli Apostoli per spiegare queste espressioni, anche se non si sa bene poi da dove ha scritto questa lettera. Se sono quelli di Atene, allora avrebbe scritta prima della prima lettera, oppure quelli di altrove, insomma, si ricorre ai testi degli Atti degli Apostoli dove viene descritta un'opposizione, ecco, della... Quindi, però non lo prenderei, ecco, come una definizione, cioè quelli che non hanno la fede sono cattivi. Questo è sempre un rischio, no? Per converso, quelli che hanno la fede sono buoni. A volte quelli che hanno la fede...
Posso soltanto dire una cosa brevissima, perché rispetto a quello che ha detto, chiesto Stefano adesso, io invece avevo pensato che questa fede fosse collegata alla richiesta di preghiera all'inizio del primo versetto, alla preghiera per loro, per i fratelli, dei fratelli per loro, perché... perché sia portata avanti l'opera non tanto perché la preghiera riguarda, sia per loro, ma perché sia portata avanti la parola e corra e sia glorificata, cioè perché la loro missione possano svolgerla, ecco.
Notavo l'uso un po' particolare dell'espressione il Signore in questo brano, ma non solo questa lettera, che non so quanto sia si possa riscontrare nelle altre lettere, non ho controllato, cioè qui sembra che al versetto 3 pistos de estino kyrios, come vedo che gli esegeti ritengono che si tratta di Dio in questo caso, o kyrios, cioè il Signore sarebbe Dio. Poi l'espressione del versetto 4, confidiamo en Kyrio, nel Signore, qui sarebbe Gesù come espressione, spesso Paolo ha en Cristo, qui c'è en Kyrio. E poi al versetto 5, o de Kyrios katerzine, chiaramente è Dio, perché poi nomina Gesù, nomina Cristo dopo, quindi l'uso diverso del titolo Signore. Ecco, e poi l'ultima espressione, avete già chiesto e commentato, è sempre difficile decidere, però il verbo diriga, guidi, indirizzi i vostri cuori fa riferimento a un cammino, e quindi a un movimento, indirizzi i vostri cuori verso l'amore di Dio. Si può intendere in due modi, qui è difficile decidere, cioè vi guidi ad amare Dio oppure vi guidi a camminare nell'amore di Dio, cioè non è poi molto diverso, perché anche se vuol dire vi guidi a camminare nell'amore di Dio, si presuppone che uno debba amare Dio per camminare nell'amore di Dio. All'amore di Dio, ma ho l'impressione che sia, io lo sento più come una via in cui si cammina, ecco, quindi come una cosa attuale, com'è, però è difficile decidere, come c'è un'espressione simile alla fine del Benedictus, con lo stesso verbo, guidi, lì è più chiaro, guidi i vostri passi, i nostri passi, en odo irinis, o isodon irinis, isodon irinis, dice, in una via di pace, lì guidi, vuol dire il comportamento, il cammino. La seconda espressione, stando alle altre lettere di Paolo, credo che sia un genitivo soggettivo, cioè nella pazienza di Cristo, imitando l'esempio di Gesù, più che la pazienza verso Gesù, imitando la pazienza di Gesù. Questo credo che sia abbastanza stabilito anche in altre lettere, non so se questa è di Paolo, ma in altre lettere alcune espressioni che tendenzialmente si traducevano diversamente. L'amore di Cristo ci sostiene, secondo la lettera ai Corinzi, credo che ci sia una convergenza sempre più grossa. Si deve intendere l'amore che Cristo ha vissuto. L'esempio di Gesù che ha amato fino alla morte ci sostiene, ci incoraggia, eccetera. Cioè sono tutte espressioni che riguardano le virtù di Gesù.